Ringrazio Alessio per la presentazione. Dunque, il mio è un intervento per me difficile perché sono abituato di solito a parlare di argomenti tecnici e invece gli interventi generali mi mettono un po' in difficoltà. Comunque ho cercato di fare del mio meglio per cercare di condensare in pochi minuti il raccordo, diciamo, fra la parte ideologica dei diritti individuali e la tecnica che c'è dietro, che tende a opprimerli o che può essere usata per difenderli. Noi viviamo in tempi abbastanza difficili, lo dicevano già i greci, che loro ritenevano di vivere in tempi complicati. D'altra parte esiste una famosa e citatissima maledizione cinese che non è facile tradurre, ma recita più o meno: possa tu vivere in tempi interessanti. Di sicuro si applica più o meno bene a tutti noi. Io non sono superstizioso, ma qualche volta mi chiedo se non ho fatto un grave torto a qualche potente mandarino cinese. Noi viviamo in tempi interessanti e difficili, dove occuparsi di cose semplici, che sembrano evidenti e sono state evidenti nella storia a gente che ha anche sacrificato la propria vita, come la libertà, sembra essere diventato difficilissimo appena ci si avvicina al nuovo, alla rete, a tematiche che non sono mai state trattate prima. Da questa constatazione, da una discussione che è cominciata quasi 2 anni fa, sono nate tante riflessioni, che sono diventate molto più attuali pochi mesi fa e che oggi verranno illustrate da tutti i punti di vista che siamo riusciti a individuare. Ma la cosa più difficile, a parer mio, è proprio parlare della cosa fondamentale, delle cose semplici, della libertà, e cercare magari di farlo senza retorica, in termini pratici, i termini che sono poi più interessanti per gli individui. Si tende a trascurare gli aspetti di libertà legati agli individui. Si tende a trascurare gli aspetti che sembrano più evidenti della libertà di comunicare con gli esseri umani, ma la libertà di comunicare implica anche la libertà di non comunicare con altri esseri umani, implica la libertà di decidere in ogni momento della vita, in ogni situazione, cosa uno vuole comunicare senza che nessuno possa impedirglielo e cosa no, senza che nessuno possa obbligare. Non c'è altro da dire, la privacy, la libertà di espressione, sono tutti qua, soltanto che sono visti in una maniera un po' diversa dal solito, perché si parla tanto di libertà di parole, di libertà di stampa, ma di diritto alla privacy, che è semplicemente il rovescio della medaglia, quindi è una libertà altrettanto importante, la libertà di non comunicare o di comunicare in maniera riservata, non se ne parla. In positivo queste sono verità che sono scolpite in tempi, luoghi diversi, in documenti che tutti reputano fondamentali e positivi, come la Costituzione della Repubblica Italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Sono libertà però che devono essere coniugate con la necessità di vivere in società con altri esseri umani e quindi dover stabilire un contratto sociale. Ci deve essere quindi un equilibrio con dei poteri della società che sono esterni alla sfera dei diritti dell'individuo. Si parla moltissimo di società, di leggi, eccetera, eccetera, si tende a trascurare, ahimè, i diritti fondamentali, quelli che sono pure scritti in documenti importantissimi, ma che qualche volta poi nella discussione vengono messi, diciamo, in secondo piano, non trascurati. I poteri della società, i poteri politico, economico, legislativo, esecutivo, non hanno lo scopo principale di tutelare i diritti dell'individuo. Sono fatti per garantire una convivenza, per tutelare l'esistenza della società sostanzialmente. E quindi può capitare che naturalmente, nel senso non hanno quello scopo principale, tendano a reprimerli. Capirete facilmente che sono convinto che nella situazione attuale almeno le cose stiano in questi termini. Ma siccome questa è un'opinione che potrebbe essere definita tendenziosa, restiamo in positivo, no? E restiamo con i piedi per terra, parliamo di cose reali, poi ognuno ne darà la valutazione che ritiene più opportuna. Sintetizziamo il lavoro di oggi in 3 affermazioni. Libertà di espressione e comunicazione, la più chiara, libertà di parola, libertà di stampa, libertà di fare un sito web e così via. Diritto alla privacy, la libertà di tenere riservate, di non comunicare quando un individuo lo ritiene opportuno. Diritto alla tutela della propria identità, cosa che sembra abbastanza evidente, e dell'anonimato, cioè il diritto di negare la propria identità come comunicazione quando la persona lo ritenga necessario. Sul primo diritto si possono fare le stesse affermazioni nel mondo fisico e in rete. Esiste piena libertà di espressione solo quando ogni forma di censura, anche e soprattutto quella dettata dalle migliori e più nobili intenzioni, è impossibile. Non deve essere possibile censurare i siti nazisti, perché questo equivale a negare la libertà di espressione. Certo, le idee che ci sono dietro possono essere molto nobili, ma calpestano un principio fondamentale, che è la libertà di espressione. La libertà di espressione di tutti, anche delle persone che sono i peggiori nemici. Sul secondo diritto, il diritto alla privacy, già si parla di una cosa un po' più trascurata. La privacy esiste solo quando è impossibile, senza il consenso dell'interessato, dell'individuo, venire a conoscenza di informazioni che questa persona decide a suo libero arbitrio di tenere riservate. E questo è vero, nello stesso modo, anche quando la violazione della privacy è motivata da considerazioni altrettanto nobili. Si tratta di perseguire un noto terrorista? Anche il noto terrorista ha diritto alla sua privacy, ma soprattutto hanno diritto alla privacy le persone normali. Noi abbiamo diritto alla privacy. Il terzo diritto è quello più difficile da definire, è una cosa che forse non viene neanche tanto facilmente alla mente. Il diritto all'anonimato, e il suo rovescio della medaglia, il suo duale, il diritto alla salvaguardia della propria identità, reale o virtuale in rete. Bene, il diritto all'anonimato suona male. È una cosa che quando se ne parla ci fa scattare qualche molla. L'anonimato suona male, fa tanto banda Bassotti, mano nera, terrorismo. La risposta che viene data è: chi è onesto non ha nulla da nascondere. Bene, un'affermazione del genere, se la sentiamo dire così distrattamente, può andarci bene quasi a tutti. Forse se venisse scritta sulla scheda di un referendum potrebbe vincere anche un referendum. Io personalmente ritengo che è molto difficile sintetizzare solo in 8 parole un'affermazione così approssimativa, disonesta, autoreferenziale e oppressiva. Tra l'altro, guarda caso, è un'affermazione che in salse solo poco diverse ricorre nella storia umana in tempi tipicamente che tutti invece concorderemo a definire poco felici. Beh, siccome abbiamo deciso di parlare di libertà in termini pratici, in termini operativi, proviamo a scoprire il gioco che c'è sotto questa affermazione. Parliamo di diritti individuali inalienabili e parliamo di tutti. Si tratta, quando si parla di diritti individuali, di fare sempre un bilancio costi-benefici, anche quando non ce ne curiamo, lo facciamo in maniera inconscia. Io personalmente sono ingegnere, quindi forse è una mia anche deformazione mentale, perché gli ingegneri sono spesso abituati a fare conti e bilanci. Però nella vita bisogna operare delle scelte. Le scelte spesso sono dolorose. Vale di più la perdita di un diritto individuale e inalienabile per tutti o la vita di un singolo essere umano? Se la risposta è quella istintiva, cioè che la vita di un uomo è incommensurabile, supera qualunque altra considerazione, beh, questo può essere un punto di vista accettabile, al limite anche condivisibile in certe situazioni. Però sicuramente si producono 2 risultati. Innanzitutto, far perdere un diritto individuale, un diritto che nella storia è stato considerato molto importante, perché i patrioti di tutte le epoche sono morti per difendere diritti di questo tipo, si fa un danno che sicuramente è enorme, perché riguarda tutti e riguarda una cosa importante. E poi, non è un aspetto secondario, espone tutto e tutti al ricatto di chi è disposto a sacrificare una vita umana. E questa è un'affermazione su cui forse non mediteremo mai abbastanza. Si possono fare quindi i soliti discorsi della privacy, ma di tante altre cose, ne beneficeranno i terroristi. Chi protegge l'anonimato fa il gioco dei pedofili. Bene, ci sono le solite obiezioni validissime che si fanno in queste situazioni. I terroristi prendono il treno e ne hanno sicuramente un vantaggio, vietiamo di prendere il treno. I pedofili usano le cabine telefoniche, cosa facciamo? Le aboliamo o ci mettiamo un piantone che guardi le persone che telefonano? Bisogna porsi una domanda: qual è il bene maggiore? La mia risposta personale è proteggere la libertà. Ognuno poi può decidere per sé, nessuno può decidere per gli altri. E a questo punto abbiamo una contraddizione. Non si può prendere una decisione in termini razionali. Cosa faccio? Salvo una vita e abolisco i diritti individuali? Se lo decido io, decido per altri. Salvo i diritti individuali e corro il rischio di sacrificare un individuo? Allora decido per questo individuo, quindi decido per altri. E qui c'è una contraddizione, è una contraddizione insanabile. Gödel, che è un matematico che si è occupato tanti anni fa di queste cose, che ha dimostrato che anche nella matematica esistono situazioni dove c'è contraddizioni, ci sono proposizioni che non possono essere decise. Forse è su una nuvoletta che sorride sentendo questi discorsi. Però è proprio attraverso le contraddizioni che si sceglie e si cresce. Noi da bambini lo intuivamo, quando il mondo ci sembrava complicato anche allora. Cosa faccio? Obbedisco alla mamma o decido io? Si tratta di prendere una posizione in termini individuali. L'11 settembre, voi lo sapete, è successo un fatto molto grave. Questo fatto molto grave, come ha detto Alessio, tra le altre cose, secondo me come cosa molto importante al di là dell'attentato che è stato, ha prodotto una marea di azioni prevalentemente legislative, ovviamente non tutte giustificate in termini espliciti, ma dovute anche a altre motivazioni, che sono costate e costeranno forse ancora di più in futuro in termini di libertà. Molti di noi sono convinti che in rete ci sia una certa dose di privacy. Chi chatta si sceglie un bel nick ed è convinto che entro certi limiti nessuno possa sapere chi è, che cosa fa. Magari se è un uomo fa finta di essere una donna, se è un tipo timido diventa spigliato e così via. Però diciamo subito una cosa, sintetizziamo dal punto di vista tecnico. Quanta privacy c'è in rete? Nessuna. Se non si usano particolari accorgimenti di cui parleremo tutto il giorno e appena appena scalfiremo questo argomento, in rete non esiste nessuna forma di privacy. Chiunque, con mezzi elementari, può intercettare e leggere tutte le nostre mail, può registrare tutto quello che viene detto nelle chat, può risalire all'identità di chi sta chattando. Se non si usano particolari accorgimenti, in rete nessuno è anonimo. Quando ci si connette tramite un provider, nei suoi archivi di log resta memorizzato il telefono da cui chiamiamo, a che ora ci connettiamo, a che ora ci sconnettiamo. Correlando questi dati con l'ora di invio di una mail o di visita a un sito o di una chiacchierata in chat, si può ricostruire l'identità anche di chi si affanna a utilizzare gli pseudonimi più fantasiosi e a cambiarli in continuazione. Se non si usano particolari accorgimenti, in rete nessuno è completamente libero di esprimersi. Anche l'atto positivo di pubblicare un sito web o di scrivere su un newsgroup, che è la cosa più simile alla libertà di stampa e di parola, può essere facilmente censurato, attaccando per via informatica, ma soprattutto per via legale, un singolo server. Un singolo server su cui io pubblico con termini normali una pagina web è attaccabile come un'anatra zoppa, è lì. Ha un'identità fisica e può essere, come abbiamo visto succedere tantissimo, specialmente in questi ultimi anni, può essere facilmente chiuso. Al solito può essere chiuso con intenti nobili o con intenti veramente poco nobili, ma il fatto è che può essere facilmente chiuso. Quindi anche la libertà di espressione su internet è alla mercé di chiunque voglia negarla. Che cosa succede quindi? Quali sono i mezzi che vengono utilizzati per negare la privacy in rete? Non entro qui nel dettaglio dell'intervento introduttivo, ci sarà poi modo di parlarne estesamente nel pomeriggio. Sono i Global User Identifier, gli identificatori univoci degli utenti, sono la profilazione degli utenti, sono gli incroci e le associazioni di banche dati raccolte per gli scopi più svariati. Sono le tecniche di data mining in cui si vanno a cercare informazioni in moli enormi di dati, distillandole con l'uso di computer molto potenti. Sono la rivendita e la circolazione per scopi, se va bene, commerciali, se no molto più brutti di scopi commerciali, dei dati che vengono così raccolti. Forse voi non lo sapete, ma quando scrivete un documento con un word processor è possibile che quando lo installate venga generato un Global User Identifier. Questo Global User Identifier viene copiato, quando vengono usati i formati proprietari, in tutti i documenti che sono stati scritti con quell'installazione. Nelle ultime versioni di certi programmi, addirittura queste informazioni contengono l'indirizzo IP e la matricola di rete della scheda sulla macchina da cui uno si collega. È sufficiente che la banca dati che contiene, in forma ancora anonima perché i nomi non ci sono, venga solo una volta correlata con i dati individuali, nome e cognome di una persona, e tutti questi dati, che erano rilevanti ma anonimi, diventano assolutamente nominativi. L'incrocio dei dati, di banche dati raccolti per scopi diversi, è un'arma terrificante per quanto riguarda la privacy. Sono avvenute per esempio in America delle acquisizioni fra aziende che erano sostanzialmente dei provider e aziende che facevano pubblicità, che sono servite unicamente a incrociare le enormi banche dati che queste aziende producono. A ogni mail, a ogni collegamento, a ogni accesso, su qualche server viene scritta una riga di questo tipo. Questa è una riga che denota l'avviso di una pagina web. Ed è una riga che già criptica e standard contiene un sacco di informazioni che forse non ci farebbe piacere, specialmente in questo caso, che venissero pubblicate sul Corriere della Sera. C'è scritto l'IP di provenienza, c'è scritto a che data e a che ora, quale pagina è stata richiesta. Questa potrebbe essere l'informazione più che uno desidera che venga conosciuta meno possibile. Se questa pagina è stata trovata, quanto era grande, ma è facilissimo, lo fanno tutti, aggiungere a queste informazioni cose ancora più importanti, come da che pagina una proviene, cioè qual era il sito dove stavo prima, ecco il collegamento fra due cose, che sistema operativo ho, che tipo di browser utilizzo, che lingua parlo, eccetera, eccetera. Ma questo è solo il caso delle pagine web, ma in realtà ogni server, ogni apparato di rete, ogni router, ogni firewall, ogni sistema di accesso telefonico, ogni rete di un provider GSM, i bancomat, i caselli autostradali, le carte fedeltà del supermercato, tutti questi sistemi producono durante l'uso, sia che sia la cosa principale, sia che sia soltanto una cosa accessoria, file analoghi, file di log che sono pieni di informazioni personali. Cosa succede ai file di log? Qui casca l'asino. Questa riga, che abbiamo visto in particolare, finisce in un file sul disco del server del gestore del sito web e da quel momento, allo stato attuale delle leggi su cui l'ufficio del garante potrà dare molti dettagli in più di me, e di quello che è la prassi lavorativa attuale, nessuno sa con certezza cosa ne verrà fatto, se verrà cancellato, se verrà copiato, se verrà venduto, se qualcuno ne estrarrà informazioni commerciali o personali. E questo è il punto più dolente. Se queste informazioni verranno incrociate con altri archivi, cosa verrà fatto dei risultati? Chi avrà accesso a queste informazioni? Quanto dureranno? Se qualcuno mai le cancellerà, le copierà e così via? La realtà, molto semplice, è che normalmente delle informazioni personali, leggi, commerciali, come del maiale, non si butta nulla, ma si utilizza tutto, in tutti i modi possibili. Vabbè. Ma io ho visitato una pagina web normale, tutto sommato che mi importa, che dati mai avrò dato via? È un'esagerazione tutto questo, queste sono le obiezioni che uno si sente regolarmente fare quando si parla di privacy. Alla fine, in fondo, hanno solo qualche mio dato, cosa me ne importa? Io gli ho dati magari anche finti, ho detto che sono una donna, che vivo in Afghanistan, quando si riempiono i formulari e così via. Bene, per quanto apparentemente questi dati possano essere alterati, possono essere trascurabili, il loro valore è immenso. Ricordatevi, anche se adesso le .com sono un po' in crisi, che le .com valgono quanto i dati e gli utenti che possiedono. Valgono un sacco di soldi solo perché hanno e controllano le fonti dei dati. Se la gente, che non è abituata a fare filosofia o a parlare di diritti civili, butta dei soldi in queste cose, vuol dire che questo valore effettivamente è reale, la prova sta davanti agli occhi. Ma noi non siamo preoccupati dell'uso commerciale dei dati. È una preoccupazione in realtà, ricevere 4 volte in un giorno la pubblicità del Viagra sulla casella postale può far girare le scatole, ma non è assolutamente il problema importante. Il problema è il tecnocontrollo, perché è altrettanto grande, ma molto più pericoloso, è il valore di questi dati quando sono utilizzati come mezzo di controllo sociale. Contrariamente ai fascicoli e agli archivi cartacei, che sono il mezzo che fino a pochi anni fa poteva essere utilizzato, questi dati possono essere raccolti sistematicamente, continuamente, su tutti noi. Poi possono essere copiati e memorizzati per tempi indefiniti, Queste sono cose che a Orwell avrebbero fatto rizzare tutti i capelli sulla testa, non c'è arrivato neanche lui a pensare. Questi dati contengono le nostre abitudini. Pensate a una cosa innocua come la carta fidelità di un supermercato, che raccoglie i dati automaticamente tramite i codici a barre della cassa, tramite i lettori di banda magnetica della barra, tramite la domanda che noi abbiamo fatto e abbiamo scritto nome e cognome e indirizzo quando l'abbiamo richiesta. Sì, noi abbiamo dei punti e quindi guadagniamo qualche soldo. Ma che cosa succede? Succede che il sistema informativo del supermercato sa chi siamo, a che ora e quando compriamo, cosa mangiamo, che medicine usiamo, che giornali leggiamo e così via. Certo, questi dati non sono esatti, non sono esaustivi, però lo sono nella maggioranza dei casi, sono un'arma potentissima. Il supermercato certo non ci fa pressioni politiche. Ma chiedetevi per esempio come mai capita che tutte le nuove mamme uscite dall'ospedale ricevono nei momenti opportuni prima il campione di pannolini, poi il campione di omogenizzati, le pubblicità dei vestitini e così via. Se qualcuno ha avuto in famiglia un nuovo nato, ha sicuramente notato questa cosa qui, che è vera da anni, da prima che ci fosse internet. Perché? Ma diciamolo pure chiaramente, perché le banche dati degli ospedali vengono rivendute in maniera illegale, ma vengono rivendute. Questa è una prova. Possono sapere in questi archivi dove siamo, dove eravamo in ogni momento. Le reti cellulari dei telefonini, lo sanno tutti, memorizzano la posizione di un telefono acceso, il che vuol dire che io, che ho in tasca il mio cellulare, ho scritto quando sono venuto da casa qui che venivo da casa qui. Questa informazione è finita in un file di log, non è che qualcuno se la dimentica, sta scritta sul disco di un computer e sta scritta per tutti noi. Recentemente è successo in un caso di cronaca nera famoso che un assassino sia stato incastrato perché ha fatto la stupidaggine di tenere il cellulare della vittima acceso mentre si spostava. Io sono molto contento che questo sia successo, però sono agghiacciato quando una volta in più si ha la percezione reale di cosa significa una produzione e gestione automatizzata di dati, perché i dati che sono stati usati contro l'assassino per la cattura possono un domani, in una situazione magari politica completamente diversa da quella di oggi, essere usati contro ciascuno di noi per gli scopi più svariati. Sono lì, sono memorizzati per tutti, possono essere ricercati con computer, possono essere copiati. I mezzi informatici di oggi lo consentono tranquillamente. E, come diceva prima Alessio, se una cosa si può fare, qualcuno la farà. Di più, anche se è una cosa che viene ancora vista come fantascienza, esiste una cosa che si chiama informatica biometrica, cioè i computer che sono in grado di riconoscere caratteristiche individuali della persona, come la più nota le impronte digitali, ma anche il disegno dell'iride, la voce, la faccia addirittura, sistemi computerizzati, non sperimentali ma commerciali, ma particolarmente sofisticati, possono riconoscere il volto di una persona e quindi identificare la persona in una ripresa di bassa qualità come quella di una telecamera di sorveglianza. Non è fantascienza, sono cose che esistono già. Pensate cosa può voler dire il fatto che anche a cellulare spento io mi sposto per la mia città e tutte le volte che vengo inquadrato, a posteriori magari, posso essere riconosciuto e può essere ricostruito in un futuro magari anche abbastanza lontano dove sono stato. Ma a posteriori, non a priori, cioè non per essere controllati in quel momento perché sono sospettato di aver compiuto un omicidio, no, a posteriori, quando qualcuno avrà interesse a ricostruire l'identità e gli spostamenti di un gruppo di persone. Non si tratta di allarmismi, non c'è bisogno della CIA per mettersi questi sistemi, molte di queste cose, per esempio una tastiera che riconosca le impronte digitali, si possono comprare nei negozi, costano 2 lire, le può comprare chiunque di noi, figuriamoci chi abbia un po' di soldi da investire in queste cose. Il grande fratello, quello che schiaccia Winston Smith nel 1984, faceva paura. Io quando ho letto il romanzo sono rimasto agghiacciato, allora i computer quasi non c'erano, e aveva soltanto telecamere, microfoni e archivi cartacei. Se lo vogliamo identificare adesso, il grande nipote del terzo millennio rischia di far sembrare il nonno un simpatico vecchietto che si faceva gli affari suoi, perché ha delle potenzialità che neanche Orwell nel 48 ha potuto, con tutta la fantasia che ci ha messo, immaginare. Se vogliamo fare uno slogan a questo punto, visto che questi problemi sono sommersi, ci capita di non pensarci. In questo momento sociale si può dire che la paranoia, si può essere accusati di essere paranoici raccontando queste cose, bene, la paranoia in questo momento sociale è una virtù, non è un difetto, perché se non altro porta a farsi delle domande. E allora, allora è difficile dire allora. La cosa più importante è di prendere coscienza, che è una frase fatta, e cominciare a capire cosa succede nel nostro mondo. Non esistono ricette generali. Uno può individuare delle linee guida che gli piacerebbe venissero recepite a livello politico e legislativo. Per esempio, la raccolta e la conservazione sistematica di dati personali ottenuta con mezzi automatici, log di provider, reti GSM, carte fedeltà e così via, deve essere vietata in generale. Deve essere autorizzata senza una specifica autorizzazione solo per il fine specifico per cui viene raccolta. Per esempio, le informazioni di posizione delle reti GSM devono essere buttate via appena non servono più per far funzionare la rete GSM. Se così non è, per motivi vari, deve, come già la 675-96 prevede per altri tipi di dati, deve essere dichiarato, deve essere pubblicamente controllabile cosa viene fatto di questi dati e ci deve essere un responsabile. Altrimenti i dati personali generati in forma automatica si buttano. Sono un rifiuto inquinante, non deve essere permesso accatastarli da qualche parte. O, se vengono accatastati, quantomeno si deve sapere perché e chi li è. Quindi i dati devono essere conservati solo per il tempo necessario allo scopo per cui sono destinati. Devono essere immagazzinati nella forma più anonima possibile, che non metta inutilmente in gioco la privacy delle persone. E ci deve essere un controllo sulla copia, sulla trasmissione di questi dati, e sulla cessione di questi dati. Secondo noi, parlo anche a nome di altre persone, i poteri esecutivo e giudiziario devono essere limitati nella quantità di dati personali che possono trattare e memorizzare, tramite leggi che recepiscano il valore individuale e bilancino la riduzione della privacy che dovrà inevitabilmente avvenire per stabilire un equilibrio fra individuo e società, bilancia ogni riduzione della privacy dei cittadini con una necessità specifica e dimostrabile di tipo anagrafico, di indagini di polizia, di indagini legali. Ecco, al termine di questa breve chiacchierata, questa è la risposta, che in realtà è di nuovo una domanda, che può essere individuata a parer mio su queste cose. Non è così. Attualmente è esattamente il contrario. Attualmente meno in Italia, ma sicuramente a livello di comunità europea e ancora di più a livello di corpus normativo statunitense e inglese, ci si muove esattamente nella direzione opposta. Si sta cercando di giustificare legalmente e di rendere obbligatorio la conservazione indefinita di questi dati, senza doverli motivare, semplicemente rendendo obbligatorio per legge questa raccolta. Pensate che, anche se non sono mai riuscito a trovare una legge o un regolamento di polizia che lo dica esplicitamente, i provider di reti GSM conservano i log, o almeno sostengono di conservare i log, per 5 anni come obbligo di polizia. Io personalmente chiedo se qualcuno riesce a aiutarmi a rintracciare dove questo obbligo esiste. E notate che non dicono che dopo 5 anni li cancellano. Dicono che li devono conservare per 5 anni. Questa tendenza ha subito una brusca accelerazione veramente preoccupante dopo l'11 settembre, per motivi che possono essere compresi ma non assolutamente condivisi, e sono comunque in buona parte strumentali, perché ci sono delle spinte economiche a agevolare la raccolta di dati, perché questi dati, oltre che per scopi di tecnocontrollo, che sono magari solo ipotizzabili, hanno comunque scopi di commerciali chiarissimi e di valore economico immenso. Agli individui come noi, che si sentono individui prima che parte di una società, non resta che prendere coscienza che il mondo è cambiato, cercare di far passare queste istanze nelle sedi opportune, valutare e, quando opportuno, modificare le proprie abitudini personali e, quando è opportuno, utilizzare questi strumenti informatici che rischiano di essere utilizzati contro i nostri diritti individuali, ma che si possono utilizzare anche per difenderli. E ho finito, e grazie.